Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è 18 gennaio 2007. A parlarvi è come al solito Antonio Sofi dalle pagine web di apogeaonline.com. Oggi è giovedì e come tutti i giovedì siamo alle prese con un bel po' di segnalazioni e iniziamo dal Sole 24 Ore, dall'ultima puntata di una serie di articoli riguardanti la storia di aziende che hanno fatto la storia, appunto, chiedo scusa per il gioco di parole, negli ultimi anni, una serie di articoli 10 nelle scorse settimane, e l'ultimo è un articolo di Marco Magrini su Google. Magrini racconta la storia assai raccontata di Google cercando di enuclearne i passaggi più significativi, un utile riassunto per chi voglia conoscere e non conosce la storia di questo impero fondato sulla matematica. Infatti questo è il titolo di Magrini. Segnalo solo l'attacco del pezzo di Magrini: il campus dell'Università di Stanford è il cuore segreto della Silicon Valley, è un gigantesco rettangolo verde costellato qua e là da dormitori, facoltà e aule magne, appoggiato ad est sulla città di Palo Alto, tagliato a nord da Sand Hill Road e che si interrompe a ovest laddove la pianura degrada velocemente verso il Pacifico. È dentro a quel quadrilatero di intelligenza che nei primi giorni del 1997 Larry e Sergey, entrambi 23enni, hanno seminato il loro sogno di cambiare il mondo. Questo è l'incipit evocativo di Marco Magrini, che quindi poi ripercorre la storia di Google fin dai primordi, dai primi successi, dall'invenzione di un modello di business che tuttora domina la pubblicità online, fino ad arrivare al google.org da qualche mese attivato da Google, in cui i due ragazzi coadiuvati dall'amministratore delegato Eric Schmidt formano una sorta di triumvirato che governa le redini della società. Appunto, google.org è un progetto di beneficenza che però si propone di finanziare concretamente, anche adottando una logica di utili. Abbiamo visto in altri casi come in parte il mondo della beneficenza si stia orientando verso il profit per far sì che le cose funzionino davvero, e appunto l'idea è quella di finanziare delle nuove idee imprenditoriali, come per esempio un'auto ecologica che possono cambiare il mondo anche fuori da internet. Rimaniamo sul Sole 24 Ore, ma passiamo a Nova, l'inserto che esce ogni giovedì su ricerca, innovazione e creatività, che la cui storia di copertina oggi è dedicata al design e all'economia dell'immateriale e della creatività. Segnalo però, visto che è un fil rouge che abbiamo cercato di seguire nel corso degli ultimi giorni, una pagina di inchieste dedicate all'iPhone, di cui tanto si è parlato, e con un po' più di sangue freddo. Luca De Biasi, Antonio Dini, Massimo Mantellini, Alessandro Longo compongono questa pagina, in cui Luca De Biasi per esempio si occupa della strategia narrativa usata da parte di Steve Jobs nel suo keynote, e in generale la strategia di comunicazione di Apple per raccontare in vero e proprio il prodotto, i prodotti presentati. Raccontare la parola chiave, scrive Luca De Biasi. Il marketing parla di questo genere di argomenti riferendosi alla pratica dello storytelling. Qualcuno la teorizza come una tecnica, ma funziona solo se è molto di più. Funziona bene se è una vera sintesi della biografia degli innovatori, della storia dell'azienda, della comunità, degli utilizzatori, dei suoi prodotti. Solo in questo modo si forma un immaginario intorno a un oggetto che di suo, per quanto bello, non può che essere semplicemente un prodotto. E lo stile che Steve Jobs ha scelto per raccontare le sue innovazioni è un po' cinema e un po' teatro. Il segreto assoluto mantenuto dai suoi collaboratori prima dell'evento di lancio, le indiscrezioni che tutto il sistema dell'informazione non cessa di scoprire e riportare nei giorni precedenti, creano un'aspettativa estenuante. E alla fine il risultato è che l'oggetto della rivelazione, attesa, ambiziosa, simpatica, controversa, subito criticata anche pesantemente, è diventato l'oggetto nella percezione eccezione dei più, un nuovo simbolo dell'innovazione. Antonio Dini racconta delle ambizioni del papà dell'iPhone, quindi di Steve Jobs, e l'obiettivo è la conquista di un mercato non così piccolo, ovvero quello della telefonia mobile, da 1 miliardo di telefonini all'anno, probabilmente creando, lo dicevamo nei giorni scorsi, una sorta di mercato alternativo o mercato nuovo, come peraltro ha fatto con il Macintosh nel 1984 e l'iPod qualche anno fa. Massimo Mantellini invece affronta il problema tra virgolette dell'iPhone dal punto di vista di un'altra tecnologia, uno dei 200 brevetti nascosti all'interno dell'iPhone, ed è appunto la tecnologia dello screen multitouch, che forse è stata quella che ha destato più attenzione, sorpresa e scalpore, anche se, spiega Mantellini, non è certo innovativa in senso assoluto. E infatti scrive, per quanto riguarda il discorso delle interfacce, in fondo l'abbiamo sempre saputo che la tastiera del computer non sarebbe potuta essere la nostra interfaccia definitiva, lo abbiamo letto in saggi e presentazioni, e dopo la nascita della rete internet ce ne siamo accorti sulla nostra pelle, nel momento in cui la mediazione fra il nostro pensiero e la sua declinazione elettronica ha iniziato a riguardare non più soltanto la parola scritta, o meglio digitata, ma si è ampliata anche nei confronti della voce e delle immagini, del tatto e delle sensazioni olfattorie. Insomma, la capacità di interagire senza una interfaccia a tastiera anche numerica con un oggettino come l'iPhone potrebbe portare a un turbo per quanto riguarda la scoperta e l'applicazione di una interfaccia alternativa, in questo caso usando i polpastrelli come nell'iPhone. E Massimo Mantellini fa 2 esempi di questi nuovi modi alternativi di connettere il pensiero con l'azione, di cui uno appunto è l'iPhone, mentre il secondo è la nuova console per videogiochi di Nintendo, la Wii, che proprio negli aspetti innovativi dell'interfaccia ha puntato per mutare radicalmente l'esperienza di gioco dei suoi utilizzatori. Il Wiimote, controller Bluetooth in grado di trasportare lo spazio del gioco dalla sua simulazione sullo schermo al salotto di casa propria, da un lato costringe i giocatori a un'attività muscolare di cui non si era mai avuta notizia in passato, dall'altro ridimensiona in maniera significativa gli aspetti tecnologici che hanno reso fino a ieri appetibile una console videoludica rispetto ad un'altra, uno su tutti il realismo della simulazione grafica. In pratica il punto potrebbe spostarsi dal realismo della simulazione grafica o aspetti correlati all'esperienza di gioco con un modo di interfacciarsi con questi videogiochi in generale, con le macchine e il computer, che risponda a bisogni più fisici, anche movimenti e intuizioni più naturali. Alessandro Longo, taglio basso, invece parla di convergenza internet cellulari e il fatto, un po' cannibalizzato anch'esso come l'Apple TV dall'iPhone negli annunci tecnologici di questi giorni. Yahoo ha presentato il software Go Mobile 2.0, che non è solo una versione mobile dei propri servizi, perché Go Mobile, scrive Alessandro Longo, dà accesso non solo ai servizi di Yahoo ma anche a quelli di altre aziende di internet, per offrire agli utenti le mappe, le informazioni locali, i servizi di photosharing di Flickr e magari anche un'altra idea di ricercabilità di informazioni, perché se finora, scrive Longo, i motori di ricerca mobili non hanno avuto successo è perché hanno funzionato con le stesse logiche del computer. Ma un utente di cellulare, dice Steve Boom, senior vicepresidente di Yahoo per Broadband and Mobile Connectivity, ma un utente di cellulare, appunto, dice Boom, ha bisogno di risposte immediate, se ne fa poco di una sfilza di link come risultato di una ricerca. Ecco perché il nuovo motore di ricerca integrato in Go Mobile è in grado di intuire quello che l'utente sta cercando e presenta risultati con risposte precise. rimaniamo sui cellulari e saltiamo però al manifesto. Nell'inserto Chip and Salsa, Franco Carlini scrive un'analisi che riguarda proprio il cellulare e le mille potenzialità e applicazioni e servizi che il cellulare sta via via integrando in sé, e l'iPhone appunto ne è un esempio, ma non solo. La maggior parte dei cellulari evoluti, degli smartphone, hanno una capacità di sostenere vari task e vari servizi. E Franco Carlini, appunto, il titolo è "Il cellulare nella rete: oltre la semplice voce, nei telefonini di ultima generazione sono già presenti 19 oggetti diversi, ma il suo vero futuro è internet". Quindi Franco Carlini elenca sistematicamente quali possono essere, quali sono i 19 oggetti diversi che stanno tutti piccoli piccoli pigiati dentro il cellulare. E il telefono ovviamente è il primo per le chiacchiere vocali, e questo resta la fonte principale del traffico e del fatturato. Insieme al telefono per le chiacchiere vocali c'è la segreteria telefonica e gli SMS. A questi oggetti di base tipici del cellulare, i progettisti hanno via via aggiunto una macchina fotografica digitale, una videocamera digitale, un registratore audio, una radio, una televisione, un riproduttore di musica, un riproduttore di filmati, e siamo a 11, una console da videogiochi, l'analogo dell'agenda di carta degli appuntamenti e delle cose da fare, la rubrica dei telefoni e degli indirizzi, l'orologio e la sveglia, e siamo a 15, la pila portatile, e in effetti questo è un uso che in molti di noi facciamo del cellulare. Da quando i monitor sono particolarmente luminosi, parecchie persone, scrive Carlini, usano il cellulare per aggirarsi nelle stanze d'albergo sconosciute alla ricerca dell'interruttore. E infine verranno 17 il portafoglio con le sue carte di credito e le sue monete, che cominciano a essere sostituiti dai pagamenti senza fili per l'autobus come per i pedaggi. E anche noi segnalavamo un annuncio recente proprio per quanto riguarda la possibilità di sostituire la carta di credito con il pagamento via cellulare. 18 l'atlante stradale grazie alle mappe che il cellulare può contenere. 19 le chiavi della porta di casa, eventualmente da aprire con un comando wireless. Ma il vero futuro, conclude Carlini, diciamo il 20° punto, anche se ne contiene mille altri, anzi infinite possibilità di utilizzo, è proprio internet, soprattutto da quando i telefoni cellulari hanno implementato la possibilità di connettersi wifi, oltre alla connettività concessa dalle reti di terza generazione UMTS, che permettono quindi di utilizzare il cellulare come un vero e proprio computer connesso alla rete e alle sue infinite possibilità. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Domani Quinta di Copertina non potrà andare in onda, ma recupereremo semmai lunedì. E il mio augurio è di un weekend pieno di connettività e multimedialità, e l'appuntamento è appunto a lunedì prossimo.